Ciao Pier Giorgio.
Ciao Elisa.
Pier Giorgio.
Ciao,
Pier Giorgio qua.
È vero, mi sembrava di averlo già introdotto perché
no,
era qui
con noi, ma eccolo qui.
Stavamo organizzando i vinili.
Pier Giorgio qua. Pier Giorgio ci ha portato un sacco di vinili, ma insomma oggi è una festa.
Sì.
Cerchiamo di festeggiare quando si può, perché ce n'è bisogno di festeggiare cose belle, in particolare la nascita di un nostro grande idolo, un nostro grande amore.
Un nostro grandissimo amore comune, direi.
Comune, certo.
Dunque intergenerazionale, dunque anche universale, nel senso che è queer nell'accezione più universale, onnicomprensiva e inclusiva del termine. No, io di solito parlo della comunità LGBTQIA+, e sicuramente David Bowie
sì,
è un idolo, no, della comunità.
Lo festeggiamo perché appunto è nato oggi, l'8 gennaio del 1947, a Brixton, Londra, Regno Unito.
Regno Unito, sì. Dicevamo, sì, che avevamo dimenticato perché lo festeggiamo. È buon compleanno.
Beh, allora, a parte non c'è bisogno, però insomma oggi è il suo compleanno e dopodomani purtroppo ricorrono i 10 anni dalla sua scomparsa, quindi ancora più voglia di parlare di lui e di ascoltare la sua musica.
C'è il detto che è molto comune, no? Io, I'm gay because of David Bowie, cioè mi sono scoperto, cioè sono riuscito a rivelarmi, a fare coming out grazie a David Bowie. In realtà questa cosa ha una sua verità,
sì,
perché comunque David Bowie si è dichiarato gay nel 72 in modo anche molto istituzionale, in piena intervista.
Sì, me la ricordo, con la famosa intervista con le scarpe, coi tacchi.
Quella intervista con le scarpe coi tacchi e poi un'altra intervista ancora con le scarpe, dove lui è più incazzoso, incazzoso, perché gli chiedono: sei bisessuale? E lui risponde: sì, sono bisessuale, però me lo chiedete troppe volte. E nello stesso tempo dice anche che essere bisessuale era una cosa che gli aveva aperto delle prospettive. Nell'83 ha ritrattato questo, nel senso che ha detto che era stato un errore dichiararsi tale e che stava sperimentando. In realtà si porta sempre la prima parte, si riporta di questa intervista, mentre la seconda è molto più interessante.
Elaborata.
Perché lui dice che al di là delle proprie preferenze sessuali e delle proprie preferenze anche identitarie, quello che lo aveva interessato negli anni 70 era il desiderio di fare parte della comunità, della espressività LGBT. E quando lui si dichiarò gay, era una cosa tutt'altro che facile in quell'epoca, quindi tra l'altro è merito suo l'avere sdoganato anche in ambito rock un certo modo di concepire l'estetica e anche la provocazione verbale e l'uso dello slang. Noi adesso stiamo per mettere Moonage Daydream, che contiene delle a parte che lui si dice I'm an alligator, quindi una creatura anfibia, I'm a mama papa coming for you, quindi sia mamma che papa, e poi dice a lui: tu stai urlando like a pink monkey bird, che nello slang LGBT, soprattutto dell'epoca, sarebbe il rapporto omosessuale passivo, quindi gridi come se ti stessero facendo, no? Cioè,
sì,
una cosa del genere, e poi dice: io griderei molto meglio di te, quindi insomma diciamo che è una Moonage Daydream, che era dall'album Ziggy Stardust, è un manifestone queer. Il periodo era tra l'altro quello in cui lui stava producendo
Transformer,
quindi tutta quella comunità era nell'immaginario ed era rappresentata meravigliosamente. Qui ecco gli Spiders from Mars dal vivo,
da uno dei vinili che ci hai portato.
Uno dei vinili che vi ho portato. Ziggy Stardust, The Motion Picture. Don't make it, baby. Make me know you really care.
queste perle che ci porti, Pier Giorgio, la tua incredibile collezione di vinili, in questo caso appunto la versione live,
la versione live che io amo moltissimo, perché a parte che fa parte di Ziggy Stardust eccetera, di cui ho la versione inglese originale d'epoca che ho lasciato a casa con due guardie svizzere davanti, ma
soldi.
Cioè, attenzione, che valore incredibile,
ha valore. Però questa versione dal vivo, al di là poi del valore collezionistico della copia originale di Ziggy, questo mi piace di più, perché proprio hai gli Spiders from Mars al loro meglio, senza pop, con solo rock and roll, psichedelia. È come se riprendesse il suono che aveva trovato in The Man Who Sold the World allora, con la produzione di Tony Visconti, e che poi si ritrova nelle esecuzioni live. A proposito di Tony Visconti, produttore eccetera eccetera, il produttore degli Strokes all'epoca, e insieme a Dave Cousins e tutta quella gente, fu quello che nella Swing in London dell'epoca aiutò David ad affermarsi, a farsi strada.
Beh, anche per colui, insomma, aveva avuto una gavetta molto lunga.
Una lunga gavetta. Ma nel 72 arriva un singolo che è John and Molly Dancing, che non è negli album ufficiali dell'epoca, ma che è una delle canzoni che gli hanno maggiormente aperto il mercato anche in America, ed è una canzone che in realtà potrebbe essere una sorta di triangolo amoroso in parte bisex, in cui lui dice probabilmente da un lato all'altro della pista da ballo: guarda, io sto solo ballando. E quindi
questo solo
John, I'm only dancing, quindi non ti tradisco,
no.
Non passo dall'altra parte, non torno nella Suffragette City, per dirla con lui.
Lui è tentato, perché lei,
sì,
a lui piace lei. Capisce. Mentre ci balla, però sta solo ballando. John, non preoccuparti.
Esatto, era proprio questa cosa qui. E invece adesso facciamo proprio un salto e mettiamo un pezzo dalla trilogia berlinese, in particolare...
Wow.
mettiamo.
Mamma mia, che vinile bello. Allora, dovete sapere, chi ci segue su Instagram lo sa, in diretta.
Dai, facciamolo vedere.
È un vinile meraviglioso, con dentro anche delle foto di lui da bambino.
Sì, è veramente incredibile.
Sì, è molto bello.
E mettiamo, dicevo, Boys Keep Swinging. Mm-hmm. Che è proprio una affermazione di addirittura neanche bisessualità,
amore libero,
o quant'altro, e anche identità fluida, tanto che il nel video di questa di Boys Keep Swinging, David Bowie impersonava le sue tre coriste in versione drag, e quindi ma con un gioco, tra l'altro, di inquadrature eccetera eccetera pazzesco per l'epoca, perché siamo nel 78. Lui aveva fatto nella stampa italiana era uscito questo articolo di, credo, Francesco Di Nolfi, adesso non vorrei, vado a memoria, che diceva che Boy nel video era virgola repellente. Guardando il video adesso, l'impressione non è esattamente quella. Era straordinario. E poi vi dico ancora un'altra curiosità su questo, ma adesso ci ascoltiamo Boys Keep Singing. Nothing stands in your way when you're a boy. Clothes always fit ya. Life is a pop of the cherry. Allora, yes. Su questa canzone ci sono due cose curiose da dire. Intanto, che se si guarda alla line-up delle persone che hanno suonato, vedi che si sono tutti quanti scambiati gli strumenti un po', perché lui voleva questa coloritura, questa sfumatura garage nel suono, insieme a Tony Visconti, e quindi l'hanno tenuta suonando male. cioè suonando non da perfetti strumentisti,
non il loro strumento,
tipo Carlo Salomar alla batteria, capito? Quindi comunque hai questo suono di batteria così. E poi ci sono delle cose che dicono, per esempio, quando sei un ragazzo, when you're a boy, other boys check you out.
Gli altri sarebbe, ragazzi ti guardano.
Guardano quanto ce l'hai lungo, poi alla fine
le famose cose che accadono negli spogliatoi.
Eh sì, una roba così. Cioè, quando...
di cui ho sentito parlare. Sapete com'è.
Invece, a proposito di slang e di sdoganamento dello slang, questo è, risaliamo proprio alle origini, questo era, Lodger era il 78, 7 anni prima, nel 71, con Hunky Dory, Queen Beach è proprio quello, cioè la queen è nella, diciamo nel gergo queer, nel gergo LGBT, la queen è proprio la drama queen, cioè è il gay molto effeminato e anche molto teatrale, ed è anche un po' zoccola, quindi è come se dicesse frociona, zoccola, ecco, una cosa così.
Con dell'orgoglio.
Con dell'orgoglio, con tantissimo orgoglio e con un arrangiamento che lo rende uno dei capisaldi del glam, quindi ecco. Non ci resta che, ecco, vedi, dalla partenza.
Quando si parla di David Bowie, tra l'altro, una delle cose che diciamo spesso è questa sua così capacità di cambiare, ma rimanendo sempre
se stesso. Cioè, questo
le
qui...
mille facce di David Bowie, e questa era una di quelle.
Eh sì, questo è un brano del 71 che anticipa anche Transformer tantissimo, ma ricorda anche un pochino i riff che poi lui riprenderà per The Idiot, l'album del suo grande amico Iggy Pop. Cioè, ne hanno fatte di ogni.
Ne hanno fatte di ogni, se parliamo di David, di Lou Reed, sì, assolutamente, di Iggy Pop, un bel trio.
È un bel trio.
È rimasto solo Iggy
che tiene alta la bandiera, sì, bisogna dire.
Decisamente.
Allora, tutte comunque queste malefatte, queste, diciamo, queste trasgressioni che a volte miravano anche all'autolesionismo, perché c'è una componente autolesionista anche nella personalità di Bowie, una componente quasi da ritratto di Dorian Gray per certi versi.
Un po' maledetto.
Un po' maledetto, sì, che lui mette a tema in uno dei suoi dischi probabilmente più pensosi e più, secondo me, anche riusciti, che è Scary Monsters. E lì proprio c'è Fashion, che è un brano in cui ritorna sulla tematica queer, ma lo fa mettendo a fuoco un aspetto che di David Bowie va detto. Cioè, quando David Bowie parla di superomismo, e lo fa di tanto in tanto, lui lo considera la maniera proprio di Nietzsche, perché lui lo cita espressamente Nietzsche, come una mutazione antropologica. Per lui il superuomo è l'uomo che riesce ad avere a che fare con la plastica, con la tecnologia, con tutto ciò che è quasi una protesi e che quindi ne annullerebbe l'umanità, però in modo vincente. Quindi per lui è una mutazione collettiva, una cosa che riguarda in genere le persone, e non si pone mai come un personale superuomo che si pone a modello per altre persone. Quindi la sua è veramente narrazione pura, universale e corale, almeno nelle intenzioni.
Eh sì.
Ecco.
Che personaggio incredibile, ne potremmo parlare, non so, giorni, mesi,
giorni.
Interi anni.
Lo faremo però senza la diretta, così se no suona come una minaccia per loro. Il brano che sentiamo, con questi beep beep che si sentono a un certo punto, sono proprio dei modi per citare il se stesso di allora e rivedere in chiave Monsters, cioè di autoanalisi dei propri mostri personali, questi trascorsi dai quali si preparava poi a prendere le distanze con tutta l'ultima fase della sua produzione, che poi secondo me ha il suo apice in Outside, che è il suo disco più ambizioso e più cyberpunk.
Fino al purtroppo 2016, quando ci ha lasciato così tristemente.
Sì. Risorgendo a se stesso, ancora prima di morire, poi alla fine.
Non morendo mai, fondamentalmente.
Esatto.
Grazie mille per Giorgio
grazie
Pardo
a voi,
per aver festeggiato Pier. Con noi oggi la nascita.
Buon compleanno, David.
Compleanno.
Ciao,
buon
ragazzi,
compleanno.
Grazie.
Ciao. We are the Goon Squad and we're coming to town. Beep, beep. there.